Grazie, Sor Chiara, di questa introduzione. Ben ritrovate a tutte. Penso di poter usare il femminile, non vedo nessun volto maschile, almeno attraverso gli schermi. Ben ritrovate a chi era l'altra volta, a chi ci siamo incontrate più di recente, e ben trovate a tanti volti che rivedo dopo tanto tempo. Anche solo vedervi e incontrarvi su Zoom è una gioia. Viviamo con gratitudine anche questa grande opportunità che il progresso ci mette a disposizione questo pomeriggio di essere davvero e vivere questa interconnessione attraverso Zoom, poter mettere in comune il nostro sentire, le nostre riflessioni in questo breve momento insieme. E ci ricolleghiamo allora con quanto avevamo così vissuto la volta scorsa, sia per chiamarlo per chi c'era, sia per così dare una possibilità a chi si unisce stasera di riconnettersi con questa nostra riflessione, che è appunto questo tema, cura e custodia della casa comune, ma come qualcosa che scaturisce da un profondo rinnovamento della fede. Questo è un poco il tema che stiamo approfondendo, e non piuttosto come un nuovo atteggiamento, ma davvero come una rivoluzione spirituale, alla quale il Papa Francesco ci chiama con soprattutto l'enciclica Laudato Si. Allora, che cosa ci siamo dette? Lo richiamo in due battute. Abbiamo detto che abbiamo vissuto per secoli una separazione tra scienza e fede. Causata probabilmente a un certo momento della storia dalla dolorosa esperienza di cui emblematica è la vicenda di Galileo, per cui l'uomo, la Terra non corrispondeva più, il cosmo non corrispondeva più a quello che l'essere umano percepiva con i propri sensi. All'improvviso il cosmo diventava più grande e l'uomo si ritrovava così. L'essere umano ai margini di questo enorme universo. Questo spaesamento ha avuto come reazione una separazione tra l'esperienza di fede e l'esperienza della scienza. La scienza e il progresso ci restituivano un'immagine completamente nuova del mondo che entrava in conflitto con la tradizione giudaico-cristiana. Oggi, dopo dei secoli di questo cammino, siamo pronti, come appunto Laudate Deum ci ricorda, a riconoscere che l'antropocentrismo della cultura che ha dato vita ai testi della Sacra Scrittura, oggi può essere soltanto accolto come un antropocentrismo situato, cioè l'essere umano non può più pensarsi come il centro, ma piuttosto come l'essere interconnesso con tutti gli altri esseri viventi. E la scienza ci restituisce oggi un essere umano estremamente, come dire, immerso in due grandi infiniti, l'infinitamente grande che diventa sempre più grande, il cosmo, le galassie, le stelle, il sistema solare. Progressivamente la scienza ci ha spinti sempre più in là, è come se il confine del cosmo si facesse sempre più lontano, sempre più grande. E dall'altra parte l'infinitamente piccolo, perché ancora la scienza ci fa penetrare la materia sempre di più, dalle molecole agli atomi, ai protoni, ai neutroni, ai quark, ai neutrini, e sempre più in profondità. La vita emerge così da una fruttuosa interazione tra due grandi infiniti, tra i quali è sottesa la nostra esperienza di esseri viventi, esseri umani. E tutto è interconnesso. Quello che Papa Francesco raccoglie, ha raccolto nelle sue encicliche, appunto, Laudato Si, Laudate Deum, è quanto le scienze quantistiche, le scienze biologiche ci restituiscono, facendosi appunto aggiungere stimoli enormi per la nostra esperienza spirituale. Pensiamo appunto a cosa significa per la nostra esperienza di fede che tutto è interconnesso, che la materia è energia, non esiste il vuoto, che le dimensioni spazio-temporali non sono altro che il frutto dei nostri sensi, che le emozioni sono reazioni chimiche, ed eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo oggi è della grande sfida che appunto Papa Francesco ci invita a vivere, non è un attentato alla nostra vita spirituale, non è una, ma piuttosto una grandissima opportunità per ripensarla. E infatti siamo così, forse più propensi a riconoscere questa bellissima espressione di Louis Pasteur. Un po' di scienza lontana da Dio, ma molta scienza riconduce a lui. E insieme a lui oggi tanti scienziati più approfondiscono i confini, no, della scienza e più ritrovano Dio. E una teologa americana ci diceva: è talmente attraente questa congiuntura che stiamo vivendo che saremmo ottusi se non ne approfittassimo. Ecco allora che in questo nostro percorso ci rendiamo conto che possiamo vivere, e questa è una grande opportunità, la crisi, la grande crisi climatica, la grande crisi che ci ha portato a un ripensare la nostra presenza sulla terra, la nostra relazione con il creato, è di fatto una grandissima opportunità anche spirituale. E dicevamo la volta scorsa, chissà che non è che non sia davvero, che non è un caso, che al momento stesso stiamo vivendo due grandi crisi, quella climatica, no? Quella della nostra relazione con il creato e nello stesso tempo una crisi religiosa, no? Perché ricordavamo che ci troviamo spesso come cristiani a sentirci marginali, periferici rispetto al mondo e alla società. I nostri discorsi sembrano non interessare più. Allora, come siamo rimasti qui la volta scorsa e da qui riprendiamo, di cosa abbiamo bisogno per davvero vivere questa congiuntura come un'opportunità? E la volta scorsa ci dicevamo, abbiamo bisogno, e in questo io vi ricordo, non è la mia proposta, riprendo la proposta di una teologa che ha parlato un paio di anni fa alla WISG, abbiamo bisogno, secondo lei, di sviluppare tre dimensioni. La prima, una teologia che davvero sia una teologia cosmologica, che in altre parole riprende quello che Laudato Si numero 80 ci dice: scoprire Dio presente nel più intimo di ogni cosa, non solo nel più intimo dell'essere umano, ma nel più intimo di ogni cosa. E poi una mistica delle relazioni. Cosa vuol dire spiritualmente che tutto è intimamente connesso? Che ripercussioni ha nella mia dimensione spirituale? E infine, sviluppare una spiritualità ecologica, che in fondo non è così lontana, no? Vedete queste parole, la Laudato Si', 233, incontrare Dio in tutte le cose. Per noi questo non può non richiamare la spiritualità ignaziana. Ecco. Stasera proviamo ad accennare queste tre dimensioni. La proposta che vi faccio in questi pochi minuti, e capite quanto sia audace, è piuttosto di solleticare, spero, di riuscirci, il nostro desiderio di ricerca, non certamente di esaurire niente, ma piuttosto di aprire orizzonti, di dire con voi, guarda quante opportunità ci sono. Ecco, ripartiamo allora dalla prima di delle dimensioni, una teologia cosmologica. E mi piace così ricordare questa espressione di Jürgen Moltmann, che è un teologo evangelico, tra l'altro scomparso proprio quest'anno. Non è la terra che è stata affidata a noi, ma noi siamo stati affidati alla terra. Davvero, questa è una rivoluzione, no? Rispetto al nostro modo di concepire la creazione e la terra stessa. Quindi non siamo noi i custodi della terra, ma è la terra che custodisce noi. E quindi qui cogliamo davvero, quindi in questa teologia cosmologica dovrebbe aiutarci ad approfondire questa dimensione dell'essere affidati alla terra, quindi di aiutarci a smettere di considerare la natura come qualcosa di separato da noi, come una cornice della nostra vita, dice la Laudato Si' ancora, ma piuttosto proprio come un grembo che ci accoglie, come come una dimensione e noi solidali in tutto con la creazione. Per far questo abbiamo bisogno di una teologia che ci aiuti probabilmente a rileggere già la scrittura dalle sue primissime pagine, no? Dio stabilisce un'alleanza con ogni carne. Quindi questo carne di cui si parla non è soltanto la carne umana, ma con ogni carne, quindi con ogni carne vivente, con ogni essere vivente. E allora ce lo ricordava prima Chiara Angelica, e ha ragione, anch'io avevo fatto proprio la stessa riflessione quest'oggi di quanto appropriato fosse il Vangelo, no, che ci è consegnato oggi nella liturgia. Si tratta davvero di un imparare a vedere di nuovo. Allora, scusate, la citazione sbagliata non è Matteo, ma è Marco, ho sbagliato nello scrivere. Nel Vangelo di oggi Gesù chiede a questo cieco Timeo che cosa vuoi che io faccia per te? Ed egli risponderà, Boni, che io veda di nuovo. No? E poi quella risposta di Gesù, che è una risposta che è quasi un ritornello, che dovremmo davvero riscoprire, riapprofondire. Va. Non io ti ho salvato, la tua fede ti ha salvato. Su questo di nuovo, immagino oggi ognuno in parrocchia abbia sentito le più diverse spiegazioni, perché in effetti si possono trovare tanti significati. Ma mi piace oggi, rileggerlo con voi proprio in questa dimensione cosmologica. Cosa può voler dire questo di nuovo? Questo di nuovo può voler dire che la natura stessa di cui facciamo parte ci consegna una possibilità di incontrare Dio in ogni cosa, di considerare sacra ogni cosa, che però abbiamo bisogno di reimparare, rivedere, tornare a vedere o sviluppare una vista. E la risposta di Gesù, dicevo, teologicamente io credo è tutta ancora da scoprire in questa dimensione nuova. La tua fede ti ha salvato. L'azione di Dio in questa risposta non sembra venire dall'esterno, ma piuttosto dall'interno della persona. Gesù continuamente in tutti i miracoli torna con questa risposta, non io ti ho salvato, la tua fede ti ha salvato. Quindi l'azione di Dio come qualcosa che viene dal di dentro, non come un'azione che si aggiunge da fuori. Ed è bello anche, no, ricordare l'altro miracolo del cieco in Marco 8, no? Che ha quel senso della progressione, della progressività. E allora Gesù sembra non riuscire a fare il miracolo tutto insieme, no? Vedi qualcosa? Questo, no, non ancora, vedo come degli alberi che camminano. E allora Gesù ci riprova, no? Impone le mani di nuovo finché questo cieco non vede. Perché è vero, no? Se in questo miracolo, che chiaramente in Marco, che ha tanta cura, no? E per il quale, come dire, il miracolo della vista ha così tanta importanza, se vediamo in questo miracolo questo sguardo spirituale che dobbiamo imparare a sviluppare, ha molto senso il fatto che si citi questa progressione, no? Questo fatto che la vista non torna in un attimo, ci vuole tanta, come dire, cura spirituale per tornare a vedere. E allora, qual è questa teologia nuova che probabilmente abbiamo bisogno di sviluppare, ci dice questa teologa. In che cosa è nuova? Noi abbiamo sviluppato una teologia che va verso l'alto, no? Quasi che noi abbessimo scambiato il nostro desiderio di salire, di incontrare Dio come un salire a Lui. Ecco, questa teologia che in qualche modo ci spinge, può aiutarci a ritrovare invece Dio presente intimamente nel cosmo, può farci ritrovare un Dio che piuttosto che chiamarci in alto ci chiama avanti. Quindi, perché è un Dio molto più coerente, un'immagine di Dio molto più coerente con la scelta dell'incarnazione. Dio si è incarnato. E quindi non abbiamo da mettere in opposizione la dimensione del naturale e il soprannaturale. cosa che abbiamo rischiato di fare, proprio mettere in opposizione il nostro desiderio di salire a Dio con il fatto invece di essere chiamati da Dio in questo mondo. E allora tornare, questa teologia cosmologica può aiutarci a tornare ad interrogarci forse in modo più profondo sull'immanenza di Dio nel nostro mondo, senza paura. Ed è interessante che Papa Francesco ci ricorda sin dal tempo del Sinodo dell'Amazzonia, che proprio le culture amazzoniche, quelle che sono rimaste più legate al cosmo, alla natura, possono farci da maestre. E allora, ultimamente, in questa nuova direzione della teologia, sta essendo riscoperto molto Teilhard de Chardin. Voi sapete, un gesuita che ha sofferto molto, gesuita, filosofo, paleontologo, che spesso è stato guardato con sospetto, no? Quasi accusato di panteismo. Ma sentite come invece era profetico. Qualcuno di noi può aver familiarità con alcuni dei suoi testi. Uno dei più belli è La Messa sul Mondo, un testo quasi mistico, no? Di scoperta di un'Eucaristia nella quale entra il cosmo intero. Allora, Teilhard dice: al centro dei miei interessi vi è uno sforzo per diffondere una nuova religione, chiamiamola un cristianesimo migliore, se si vuole, in cui il Dio personale di un tempo smetta di essere il grande proprietario neolitico per diventare l'anima del mondo. Ecco, il nostro attuale panorama culturale e religioso richiede da noi questo scambio. E questo testo, carissimi, è un testo che praticamente ha quasi 100 anni ormai. A me piace molto proprio questi due termini, no? Passare dal Dio personale, quindi un Dio per il quale io sono il centro, io, l'essere umano, sono il centro, a piuttosto un Dio che è anima del cosmo, anima del mondo di cui io sono parte. Ecco, questa nuova teologia, adesso io così faccio veramente come delle pennellate insieme a voi, proprio per, come dire, solleticare la nostra ricerca. E anche se volete, come dire, vivere un po' l'ebbrezza di un prospettive che possono quasi spaventare da un certo punto di vista, ma che rappresentano grandissime opportunità. Questa teologia cosmologica ci spinge a tornare a riflettere sulla dottrina della Trinità, per esempio. Come dire, aprirci al fatto che la Trinità, così come la sappiamo, ne sappiamo parlare oggi, ne abbiamo parlato fino adesso, con la cultura e i termini che abbiamo sviluppato, non è altro che un tentativo per esprimere il fatto che la natura fondamentale di Dio è natura di interdipendenza e capacità di relazionarsi. E in questa dimensione, allora, l'impronta divina in nessun'altra parte è più visibile che nello stesso desiderio fondamentale della natura di relazionarsi. Non c'è altra immagine più forte di questa estrema interdipendenza che la scienza ci restituisce, no? Bellissima questa espressione di Diamond O'Murgh, questo missionario del Sacro Cuore irlandese. In altre parole, questa interconnessione che la scienza ci restituisce è forse una conferma, un'immagine ancora più forte, no? Di questa impronta trinitaria. Ma ancora, siamo spinti, appunto, come dicevo prima, ad una nuova cristologia. Questa carne di Cristo, no? A pensarla non più solo, pensare più solo l'incarnazione come legata all'essere umano, ma piuttosto al cosmo, uscendo da una visione troppo antropocentrica, me e Dio, io e Dio, io centro del cosmo. E invece aprirci una nuova cristologia. Questa è bellissima espressione di questo teologo danese Gregersen che parla di un'incarnazione profonda, scoprire un'incarnazione profonda di Cristo nel cosmo, nel creato, un'incarnazione radicale del Figlio di Dio che raggiunge ogni carne e si rende presente in ogni materia, no? Nella natura stessa della materia, nella sua forma biologica. E ancora, no? Pensiamo anche a quanto c'è ancora da scoprire, il volto cosmico dell'Eucarestia. Ci pensiamo bene, l'Eucarestia ci fa vivere l'intima presenza di Dio proprio nel frammento di pane. Che cosa c'è di più materiale di un pezzo di pane? E il Signore sembra, il Signore ci raggiunge, proprio raggiunge la nostra intimità attraverso un frammento di materia. E sceglie di raggiungerci così. E allora, guardate, è la prima volta che Teilhard de Chardin è citato da Papa Francesco. Questo è un discorso di Papa Francesco. Per la prima volta Teilhard de Chardin è citato in un documento ufficiale, in un discorso ufficiale di un Papa. Dice Teilhard de Chardin, spesso incompreso, ci dice Papa Francesco, aveva intuito che l'Eucaristia è sempre celebrata in un certo senso sull'altare del mondo. È il centro vitale dell'universo. Ecco, di fatto Teilhard de Chardin aveva già capito che era necessario superare tutta una serie di dualismi che di fatto un poco, no, sono frutto di una teologia scolastica che ha avuto molto senso, ci ha restituito, cioè, non è stata inutile, non ha niente di sbagliato. Ma ci ha fatto fare un cammino meraviglioso, ma che oggi ha bisogno di essere in qualche modo, forse abbiamo bisogno di accettare di prendere alcune distanze, no? Per continuare questa scoperta del volto di Dio. E una teologia, quella di appunto scolastica, che aveva assunto in modo molto forte, un pochino le caratteristiche della cultura greca, della cultura occidentale, e che aveva fatto suoi, ha fatto suoi e che ci hanno accompagnato per secoli, dualismi tra corpo e anima, tra materia e spirito, tra Dio di fronte al mondo, no? Quindi tra naturale e soprannaturale. Abbiamo bisogno di ricucire questi dualismi. Questa teologia può farci riconciliare con la materia, perché possiamo trovare davvero, in senso anche ignaziano, Dio in ogni cosa e ogni cosa sacra, perché intimamente, Dio intimamente è presente. E in questa direzione c'è tanto da scoprire anche in quello che riguarda la teologia della redenzione, che si focalizza solo sull'aspetto morale, no? Piuttosto invece scoprire e approfondire come la croce, presenza di Dio nella sofferenza e nella morte, e superare invece una visione che in qualche modo ci vuol fare immaginare un'originaria natura beata, no? Un'origine. Tante volte la creazione nella Genesi ci è stata presentata così, come noi naturalmente, originariamente, a immagine di Dio, questa immagine persa attraverso il peccato e recuperata dalla redenzione. Ebbè, c'è forse un indirizzo nuovo che ci interroga a riflettere che piuttosto che recuperare. Abbiamo bisogno in realtà di imparare a vedere, è la vita che ci insegna a vedere, e quindi c'è uno sviluppo della spirituale che ha bisogno di realizzarsi in noi, che si realizza certamente attraverso la nostra adesione al mistero di Gesù, un'adesione consapevole. Ecco. Questi sono alcuni accenni di come sviluppando questa, accettando di sviluppare una nuova teologia, possiamo imparare a vivere un'esistenza che si lascia abbracciare dalla creazione circostante e che a sua volta abbraccia la creazione in ogni sua dimensione, cogliendovi il riflesso splendente del volto trasfigurato di Dio. Ma per far questo, io non so voi, ma io, mentre così rifletto, mi capita di riflettere su questi diversi aspetti, sento dentro di me che ho bisogno di lasciare andare alcune sicurezze se voglio aprirmi ad approfondire in modo nuovo alcuni aspetti e anche con una certa trepidazione. Adesso ancora un piccolo passo. Papa Francesco ancora ci spinge, ed è lui, queste parole, la mistica delle relazioni, sono ancora parole sue. Ci dice che abbiamo bisogno di una mistica delle relazioni. Abbiamo bisogno di entrare in un modello divino creato che è come trama di relazioni. E che cosa vuol dire che abbiamo bisogno di una mistica delle relazioni? Lui ci diceva, spesso avremmo sentito, no? Così riflettere Papa Francesco sul fatto che la pandemia, il Covid-19, sono state un'esperienza, una palestra importante. Mai, mai come allora siamo stati consapevoli della interconnessione che esiste tra di noi e nel cosmo. Abbiamo imparato questa interconnessione nel modo più sofferto possibile, no? Attraverso la dinamica dei contagi, ma abbiamo proprio la dinamica dei contagi ci ha fatto sperimentare come questa interconnessione non solo tra un continente e l'altro, ma tra una razza e l'altra, no? Si parlava di pipistrelli, poi si parlava di altre specie animali. Quindi davvero abbiamo appena preso e dovuto riconoscere questa interconnessione attraverso la sofferta esperienza del contagio. Però questa sofferta esperienza ci ha proprio restituito una consapevolezza totalmente nuova, della forte interconnessione che esiste a livello, della creazione. E Papa Francesco, già nell'Evangelii Gaudium, ci diceva: attenzione, non ci basta solo una mistica della fraternità, abbiamo bisogno di una mistica che ci animi, una mistica del vivere insieme, che è qualcosa di più. Cerchiamo di capire cosa vuol dire una mistica delle relazioni cosmiche. Abbiamo bisogno quindi non solo di scoprire in qualche modo che Dio si rende presente nella relazione con l'altro, con il fratello, qualcosa che in qualche modo ci è già più familiare, ma piuttosto che Dio è intimamente presente in tutte le relazioni cosmiche. E in questo, in qualche modo, è sorprendente, no? Di fatto facciamo come andiamo a recuperare un'intuizione che Francesco d'Assisi ha avuto veramente secoli e secoli fa, e che per secoli talvolta abbiamo poco apprezzato, per non dire disprezzato, come romanticismo irrazionale. Davvero Francesco, con un'intuizione che davvero solo lo spirito può realizzare, era riuscito a sentire fratello, sorella, ogni essere vivente, ogni singola creatura, in un pensiero originalissimo che per secoli abbiamo continuato a non comprendere, a non capire, a non apprezzare. Ecco, Francesco in qualche modo anticipa questa mistica delle relazioni, comprendendo questo legame profondo con ogni essere vivente. E che cosa vuol dire questo, no? Mi piacciono queste espressioni di questo ecologo australiano. Mi sembra che in qualche modo, in modo laico, ci aiutino a penetrare proprio questa intuizione di Francesco. Questo ecologo dice, è un ecologo che ha speso tante energie per la riforestazione, no? E dice che ha scoperto questo, che non voglio più considerarmi uno che tutela la foresta pluviale, ma piuttosto io sono parte della foresta pluviale che difende se stessa. Io sono parte di quella foresta pluviale recentemente emersa al pensiero. Non è poesia, è davvero l'intuizione di un legame totalmente nuovo con il cosmo e con la creazione, che io non so voi, ma io sento di dover completamente ancora scoprire, far mio, questo sentirmi parte, essere, come dire, la dimensione pensante, no? Perché l'essere umano nella creazione, quando è comparso nel creato, solo pochi milioni di anni fa, a fronte di miliardi di anni vissuti dal cosmo, dal creato, e emergiamo come novità nella creazione, ha portato appunto il pensiero, no? L'essere dimensione pensante. È bellissimo, no? Non voglio più considerarmi uno che tutela la foresta pluviale, ma io sono parte della foresta pluviale che difende se stessa. Questa è in qualche modo sono accenni della mistica delle relazioni che io penso abbiamo ancora tutto da scoprire. E proprio perché abbiamo da scoprirla, in qualche modo tutto quello che riguarda la dimensione ecologica ancora, come dire, resta un atteggiamento esterno, resta qualcosa nel quale un impegno, nella migliore delle ipotesi, ma non come qualcosa che scaturisce davvero dalla mia dimensione interiore, dal mio rapporto con Dio presente nel creato. E infine il terzo passo, ecco, la dimensione sviluppare una spiritualità ecologica, che è un po' il modo attuale di ridire quanto appunto Ignazio in qualche modo anticipava e che Papa Francesco, da buon gesuita, raccoglie nelle sue encicliche, incontrare Dio in tutte le cose, dice la Laudato Si al 233. E allora, ecco, cosa vuol dire ancora sviluppare questa spiritualità ecologica? Uso questa espressione di questa mistica, il Degarda di Bingen. L'anima non è dentro al corpo. È il corpo che è dentro all'anima. Fermiamoci un attimo a riflettere su questa frase. La frase: l'anima non è dentro al corpo. È il corpo che è dentro l'anima. In altre parole, questa mistica intuisce che c'è un'unica anima nel cosmo, che noi possiamo chiamare spirito, no? Che abita il cosmo e di cui noi siamo una espressione. Cosa cambia in tutto questo? Esplorare quindi la casa interiore della nostra anima significa ascoltare il proprio sé profondo, ma non solo il nostro sé, ma anche quello della comunità della quale facciamo parte, delle nazioni di cui siamo parte, della specie di cui siamo parte. Ecco, io credo che questa dimensione davvero ci restituisce una spiritualità, sorelle, che è davvero diversa forse da quanto abbiamo vissuto e che in qualche modo può ricucire quel legame che qualche volta sentiamo un po' non fluire bene, no? Tra interiorità e esteriorità, cioè tra la nostra vita interiore e la nostra vita di relazione con il creato, con la nostra vita sociale anche. Forse abbiamo puntato troppo sull'interiorità, forse c'è bisogno di fare un percorso diverso e la spiritualità ecologica ci spinge proprio in questa direzione. L'ecologia non è qualcosa là fuori. Se noi siamo nella natura e la natura è in noi, viviamo in un luogo sacro e il luogo sacro è dentro di noi. Non a caso ecologia significa discorso sulla casa. E allora cosa può voler dire sviluppare allora una spiritualità ecologica? Esplorare questa casa interiore, ha andando verso l'esteriore. Vorrei appunto in qualche modo utilizzare queste parole di questo sacerdote e teologo Carlo Molari, un'altra voce riscoperta dopo alcuni anni di incomprensione. C'è un bellissimo suo testo, si intitola Il cammino spirituale del cristiano, che se avete voglia vi invito a prendere in mano. Non c'è più nessun evento sacro, ma noi possiamo vivere tutti gli eventi sacralmente, cioè di fronte a Dio. Questa è la nuova spiritualità. E in fondo è quanto anche un rabbino ebraico dice, no? Il solo vivere è sacro. E allora questo nostro cammino, in cui ecologia si sposa con spiritualità, perché si sposa? Perché il nostro cammino spirituale non è più un cammino verso l'interno, un cammino verso l'interiorità, ma anche un cammino verso l'esteriorità, verso l'esterno di noi, verso le nostre relazioni con il creato, per incontrare Dio presente in ogni creatura, Dio anima del mondo. Questo può portarci a unire finalmente il nostro respiro al respiro creatore e liberatore di Dio che muove il mondo. E io sento quando mi affaccio a queste prospettive spirituali, teologiche, una grande trepidazione, una grande gioia. Sembra davvero, almeno a me sembra, quando ascoltavo questi spunti di questa teologa, mi sembra di salpare verso mari sconosciuti e qualche volta appunto può essere faticoso, anche doloroso, perché significa in qualche modo avere il coraggio di mettere in discussione anche l'esperienza religiosa acquisita, ma mi sembra, io mi sento di, come dire, condividere con questa teologa questa idea che davvero sia una grande opportunità, frutto di questo coraggioso cammino spirituale, sia veramente possa essere tornare ad essere significativi, a tornare ad avere un linguaggio cristiano significativo per il mondo di oggi. E questa teologa americana, Sally, dice: questo può portarci a un silenzio riverente di fronte al mistero dell'universo, come nostro corpo, corpo di Dio. E quindi la crisi ambientale diventa, crisi significa decisione, opportunità di scelte rigenerative, non soltanto in termini ecologici, ma anche in termini davvero spirituali. E vorrei chiudere con queste due ultime brevi citazioni, questo ultimo numero che leggo con voi della Laudato Si', il 231. L'amore pieno di piccoli gesti di cura reciproca e anche civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire insieme con gli altri in queste dinamiche sociali, deve ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio di carità, e che in tal modo matura e si santifica. E ancora chiudo con voi citando questo caro sacerdote forlinese, ho scoperto poi che è un mio vicino di casa, e che dice: non siamo ancora viventi, siamo un tentativo di vita che la vita fa. La vita vuole renderci viventi. E ecco, con questi spunti io vi lascio ancora qualche domanda se volete, ma che così vuole servire soltanto così da traccia, se vi doveste sentire un po' persi in tutto questo, tutto quanto ci siamo dette, ma invece più seguite pure, come dire, quello che vi dà più gusto. Potremmo chiederci con cosa significa questa esperienza di Teilhard de Chardin. Quanto più cerco la materia, tanto più trovo lo spirito. E parlava della santa materia. Cosa significa non contrapporre più per me il mondo materiale e quello spirituale? Cosa cambia nella mia esperienza spirituale? Oppure, se volete interrogarci su Che vuol dire che l'Eucaristia ha sempre un risvolto cosmico? Che effetti può avere sulla mia fede? E ecco, ed è ora della pausa, credo.